solo il 4% degli italiani dice di non aver mai sentito nominare l'intelligenza artificiale. I dati sono di un recente sondaggio di SVG. Eppure quando si parla di artificial intelligence le preoccupazioni non mancano. Il 37% per esempio pensa che potrà cancellare molte forme di lavoro.
ChatGPT, il tool di intelligenza artificiale che scrive al posto nostro. I testi ormai li scrivono gli algoritmi, no? Gli autori ormai non servite più.
Il 23% invece è più ottimista e dice sarà al servizio degli esseri umani. Questo ottimismo è molto più forte nella Gen Z, nella generazione dei più giovani, dove raggiunge il 48%. Insomma, non c'è solo ChatGPT, ma ChatGPT è stato il servizio tecnologico che ha raggiunto più velocemente i 100 milioni di utenti in soli 2 mesi ed è oggi lo strumento più noto nel mondo dell'intelligenza artificiale, soprattutto per il grande pubblico. Ecco perché ha colpito molti quando, qualche giorno fa, l'autorità garante della privacy italiana ha bloccato l'accesso a ChatGPT nel nostro paese.
Parliamo di intelligenza artificiale che è ancora sotto i riflettori. Il Garante italiano per la protezione dei dati personali blocca per questioni di privacy ChatGPT, il software capace di creare testi e conversare con gli utenti umani.
Del resto, quello dell'intelligenza artificiale e della sua regolamentazione è un tema enorme che inevitabilmente diventerà presto anche un tema politico. Ma cosa ci dice la decisione del Garante per la privacy sul rapporto che l'Italia ha con l'innovazione? Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media. Oggi parliamo di questa decisione e delle conseguenze con Carlo Alberto Carnevale Maffè, che è un esperto di innovazione e docente di strategia alla SDA Bocconi School of Management. Partiamo dai fatti, da quello che è successo, una decisione da parte dell'autorità garante per la privacy che ha sorpreso molti e quindi raccontaci che cosa è accaduto.
È successo che l'autorità, nello svolgimento delle proprie funzioni, che sono preziosissime in una democrazia liberale, non ha rispettato alcuni principi che dal nostro punto di vista invece meriterebbero di essere rispettati. Per esempio, che prima si fa un'istruttoria, si convocano le parti, si informa di un rischio, si discute in termini moral suasion qual è il problema. Questo metodo non è stato seguito. L'istruttoria è stata aperta il giorno del provvedimento. Non si apre un'istruttoria dopo aver preso un provvedimento, la si apre prima informando dell'istruttoria e dando, come dire, il diritto di difesa alla controparte. L'altro elemento metodologico è che, muovendoci noi su una direttiva di natura europea, recepita sia a livello nazionale, ma palesemente non ha senso fermare le ordine della barbarie informatica al Brennero. Capite che non ha senso un approccio nazionalistico all'intelligenza artificiale che sta sui cloud dispersi del mondo. Ecco, io avrei suggerito una consultazione con le altre autorità europee quando è palese che le istituzioni europee devono andare verso forme di coordinamento, se non di unificazione dei provvedimenti su tematiche che per definizione hanno un confine giurisdizionale non nazionale. Ecco, 2 semplici principi di metodo banali, elementari, che io avrei seguito, pur rispettando chiaramente e, come dire, difendendo il ruolo di un'authority che tutela i dati personali, che è essenziale, è un'istituzione di fondamentale importanza.
Ecco, dobbiamo ricordarlo, l'autorità garante per la privacy si occupa di una funzione molto importante che è quella di tutelare i dati personali dei cittadini, qualcosa che, come sappiamo, è sempre più delicato.
E sia chiaro che qui le critiche sono sull'operato specifico e non sulla, come dire, sul ruolo dell'authority in generale nel difendere i pilastri dell'individuo, del cittadino, di fronte agli abusi delle imprese private. E ne abbiamo tanti, eh!
sta di fatto che la conseguenza del provvedimento dell'autorità è stata il blocco di ChatGPT, che è diventato non più accessibile per gli utenti italiani. La società che l'ha creato, che si chiama OpenAI ed è una società americana, ha detto: ci rimettiamo alla decisione delle autorità italiane, sospendiamo l'accesso dall'Italia. Tra l'altro, una cosa che dobbiamo dire è che parliamo di blocco per semplicità. Blocco l'ha definito la stessa autorità per la privacy nel comunicato con cui annunciava la sua decisione, però alcuni fanno notare, attenzione, perché in realtà è stata OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, a bloccare l'accesso di fronte a una segnalazione da parte dell'autorità garante italiana.
Dal punto di vista concettuale, se volete, l'autorità ha parlato di blocco, ossia si è vantata di bloccarlo nel comunicato stampa. Poi dopo ha corretto il tiro, dicendo: no, ma veramente intendevamo un avvertimento. Sì, ma il danno ormai lo hai fatto. E dal punto di vista metodologico, non scrivi blocco se non intendi blocco. Se intendi dare un warning, scrivi: l'autorità ha informato l'azienda X dell'apertura di una istruttoria e consiglia, che ne so, di rivedere, limitare, informare, ma dà dei consigli. Se prendi provvedimenti, peraltro appunto drastici, perché stai impedendo a milioni di persone che stanno imparando una tecnologia di fondamentale importanza sul futuro, stai impedendo ai cittadini italiani di esercitare il loro diritto, più o meno consapevole, okay, ad apprendere e a sperimentare una tecnologia nuova. Certo, con qualche, lo ammettiamo, con qualche limite, con qualche imprecisione, probabilmente con qualche ancora, come dire, componente, se volete, da sistemare, ma proprio perché è un esperimento va considerato come tale. Ecco, anche da questo punto di vista, secondo me, l'authority è stata precipitosa e alla fine non ha aiutato l'immagine dell'Italia, che è sembrata, come dire, affrettare una decisione su cui mancano proprio le basi giuridiche. Lo segnala la stessa autorità, dice: non c'è una articolata formulazione giuridica. E beh, se non c'è, non c'è da entrambe le parti, mio Dio. Vuol dire che neanche tu hai ancora le robuste basi giuridiche per intervenire. Nel dubbio devi astenerti, invece che nel dubbio bloccare. Ecco, ancora una volta, metodologicamente, dal punto di vista dell'approccio giuridico, mi sento di dire decisione assolutamente prematura e affrettata, che ottiene peraltro risultati non coerenti, perché chi vuole utilizzarlo, il sistema, è costretto a fare come i nordcoreani o come gli iraniani, cioè sentirsi in un paese autoritario e usare le virtual private network per aggirare obblighi di legge. Anche qua, fondamentalmente, dando un segnale profondamente diseducativo alla popolazione, dicendo: fatta la legge, trovatevi voi l'inganno, perché noi facciamo finta di non vedere. Ecco, questo principio profondamente diseducativo, e dal mio punto di vista si è persa un'occasione per dimostrare invece il ruolo fondamentale che le autorità hanno su questo tema.
La notizia sul blocco di ChatGPT in Italia ha fatto, come si dice in questi casi, il giro del mondo. E tutti i media internazionali hanno raccontato questa decisione italiana con grande rilievo. Volevo chiederti, dal tuo punto di vista, se c'è un effetto reputazionale su come l'Italia è percepita.
Danno reputazionale purtroppo c'è. C'è perché si inquadra in un contesto in cui l'Italia ha una percezione all'estero, te lo dico per esperienza personale, insomma, il mio ruolo di amministratore indipendente in fondi di investimento di venture capital mi mette in contatto sistematicamente con l'opinione che hanno gli altri investitori, gli altri interlocutori del mondo della tecnologia, dell'early stage, del venture capital, e l'opinione che emerge di questa Italia che ha, non so, abolito il Ministero dell'Innovazione quando deve spendere decine di miliardi di PNRR proprio sulla transizione energetica e sulla trasformazione digitale. Reagisce alle tecnologie di identità digitale volendo abolire lo SPID, volendolo sostituire con un modello ipercentralizzato.
Nessuno ha ipotizzato di fare a meno di un sistema pubblico di identità digitale. Nessuno spegne nulla. Semplicemente una transizione verso un sistema unico che sappia valorizzare l'esperienza acquisita dai cittadini e la coniughi con le esigenze di un modello tecnologicamente più avanzato.
Non riconosce ovviamente la bontà logica, per esempio, dei sistemi di pagamento elettronici, parlando di moneta privata e facendo una crociata addirittura contro i boss.
Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare pagamenti elettronici per piccoli importi. La moneta elettronica è una moneta privata, legale chiaramente, ma privata, gestita dalle banche e dalle realtà, diciamo così, autorizzate a fare questo.
Voi capite che tutto questo comporta che all'estero ci guardino un po' come una cultura molto reazionaria, molto conservatrice del paese, viene confermata purtroppo dalla politica, ma anche in questo caso da un'autorità indipendente che non dovrebbe centrare nulla con la politica, ma sembra in qualche maniera allinearsi a dare l'immagine di un'Italia refrattaria alla sperimentazione, refrattaria alla ricerca, quindi refrattaria anche a quel rischio che c'è, inutile nascondercelo, che c'è nell'utilizzo delle nuove tecnologie.
Ecco, tu, Carlo Alberto, sul Foglio di qualche giorno fa hai parlato di burocrazia naturale contrapposta all'intelligenza artificiale e scrivevi di quanto questa pronuncia di fatto racconti anche di un clima che c'è nel paese, un clima ostile, diffidente nei confronti delle innovazioni. Mi chiedo se, dal tuo punto di vista, ci sono anche altri segnali che vanno in questa direzione e che ci dicono, al di là anche della fase politica contingente, che l'Italia è un paese che ha un po' paura dei cambiamenti.
Ecco, in questo genere di cose, caro Lorenzo, l'authority dovrebbe essere molto più prudente e fa parte di un atteggiamento che tutti dobbiamo avere di fronte all'innovazione tecnologica. In questo senso, qual è l'immagine che dà l'authority e il governo al paese? Un paese che di fronte alle novità si chiude, rifiuta, cito il caso per esempio del tema della carne, fatemi dire, cultivated meat, che non è carne sintetica, è una, come dire, una tecnologia agricola che coltiva, fa crescere, come dire, cellule di carne partendo da tecnologie che comunque usano una base animale, no?
Il governo è contrario al cibo artificiale. Come ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è mia ferma intenzione quella di contrastare in ogni sede questo tipo di produzioni che rischia di spezzare il legame millenario tra agricoltura e cibo.
Questa cosa qua, semmai, andrebbe sostenuta perché combatte il riscaldamento globale, ovviamente rispetta la vita degli animali molto di più della macellazione che applichiamo noi ed è comunque complementare al sistema di alimentazione tradizionale, che mica viene cancellato, anzi io ti dico, ti confesso che continuerò a mangiare culatello e prosciutto crudo, ma non per questo devo proibire una ricerca scientifica che dà il segnale di un paese che si arrocca. Ecco, l'immagine generale del paese che stiamo dando all'estero è di un paese tutto rivolto all'indietro, a tutelare identità, tradizioni, torniamo all'agricoltura. Per carità, te lo dice uno che, come dire, pensa che l'agricoltura sia una delle scienze più straordinarie e più affascinanti dei prossimi anni, ma proprio perché è scienza e ricerca, lo è da sempre, da millenni l'agricoltura è trasformazione e da, diciamo, un secolo la tecnologia elettronica e digitale è continua trasformazione.
Ecco, abbiamo detto che l'Italia è stato il primo paese europeo, primo paese occidentale a intervenire con un blocco di fatto di ChatGPT, però non è affatto detto che rimanga l'unico. Ci sono altri paesi europei, si parla della Francia, si parla della Germania, in cui esiste un dibattito nascente sul tema del trattamento dei dati personali da parte di OpenAI e quindi di ChatGPT, e chi lo sa, magari potrebbero intervenire, potrebbero muoversi anche altri paesi europei dopo l'Italia.
Beh, è probabile che si muovano, ma proprio perché muoversi insieme è la nuova condizione. Ti faccio un esempio di 3 anni fa. Se i singoli ministri della salute europei si fossero mossi insieme, non avremmo avuto una policy di acquisto comune dei vaccini, non avremmo avuto lo standard del Green Pass.
La campagna di vaccinazione è un bene prezioso che dobbiamo tutelare con ogni energia. E la mia personale opinione è che non va bene quando gli stati scelgono da soli e fanno scelte diverse.
La logica è, quando un problema è quantomeno a livello europeo, il coordinamento non è una condizione facoltativa, è una condizione necessaria. In questo senso mi auguro che si muovano le altre, ma si muovono insieme per avere una posizione europea sul tema. E ancora una volta l'Europa è tremendamente indietro su tutte queste tecnologie.
C'è una battuta che gira molto in questi giorni su Twitter, fa più o meno così. L'America innova, la Cina produce, l'Europa regolamenta. È un'immagine tutto sommato efficace forse per raccontarci che l'approccio verso l'innovazione tecnologica è molto conservativo non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa.
Noi abbiamo pochissime imprese globali sul mondo della tecnologia, dobbiamo colmare un gap sul fronte del cloud, sul fronte del quantum computing, sul fronte dell'intelligenza artificiale, o ci rendiamo conto di questo e le istituzioni invece di mettersi di traverso su queste cose, cercano di contemperare la indispensabile tutela dei diritti individuali, il rispetto della privacy, ci mancherebbe altro, ma bisogna trovare un punto di equilibrio che sia diverso da la conservazione dell'esistente, la negazione della sperimentazione, altrimenti l'Europa continuerà a perdere strada, altrimenti i soldi, i cervelli, come li chiamiamo noi, non è che fuggono, proprio scappano. Nell'articolo che ho scritto sul Foglio ho citato un dato recentissimo dell'OCSE che dice che l'Italia è ultima insieme alla Grecia, ultima con lo 0,2% di forza lavoro che ha minimi skill di intelligenza artificiale. Bene, siamo ultimi, vogliamo rimanere ultimi, espelliamo anche le forme di minima sperimentazione che si possono fare sull'intelligenza artificiale. Per un fine che sicuramente, salvo in termini di buona fede, ci mancherebbe altro che la tutela dei dati individuali non venga considerata fondamentale, ma ancora una volta est modus. Qui il modo usato nel metodo e nel merito e negli effetti che ha prodotto a livello di reputazione, purtroppo ha prodotto il danno dei cittadini italiani e non la loro tutela.
Questo dato che hai riportato e che era anche nel tuo articolo sul Foglio ci dà una fotografia molto iniziale di quanto l'Italia sia poco preparata a quella che secondo molti sarà una grande trasformazione nel mondo del lavoro, cioè quella dell'intelligenza artificiale, dei modelli linguistici e della cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Mi chiedo che impressione hai tu della percezione che c'è nel nostro paese sia a livello di opinione pubblica, sia a livello di sfera politica e di istituzioni riguardo a questo, cioè riguardo a quanto potrebbero cambiare le professioni intellettuali, soprattutto nel nostro paese, di fronte a una tecnologia che sembra avere potenzialmente una portata trasformativa su campi che vanno dalla consulenza alla programmazione di codice, quindi all'informatica, alla medicina. Che idea ti sei fatto?
L'impressione che ho è che sembriamo il consorzio di produttori di candele davanti a Edison all'energia elettrica, no? Cioè, questo voglio dire. Ma come? Tutti i posti di lavoro dei candelai e dei candelieri? Che succederà della cera e dello stoppino? Ti faccio un esempio. L'agricoltura un secolo e mezzo fa occupava oltre l'80% della popolazione in Italia. Oggi occupa poco più del 3%. Un secolo e mezzo fa morivamo di fame, oggi esportiamo cibo. Anzi, non ci basta il cibo che produciamo, dobbiamo importarlo e trasformarlo. Il ruolo della tecnologia è strutturalmente sostituire il lavoro umano. Esattamente come i robot hanno fatto col lavoro muscolare, l'intelligenza artificiale fa col lavoro intellettuale. Non ci vedo molte differenze. Sì, è chiaro che noi stiamo reagendo oggi ai primi robot intellettuali come i nostri genitori reagivano, o i nostri nonni o bisnonni reagivano alle prime macchine automatiche, no? Con stupore e repulsione. È abbastanza naturale, ma il compito della politica e dell'economia è gestire le transizioni. Ciò detto, è chiaro che, come dire, all'apparire di una nuova tecnologia sembra che tutto venga sostituito. Lo abbiamo visto anche 20 anni fa con i robot in fabbrica. Non è mica vero, eh? Il controllo di qualità, la programmazione, la decisione. Certo, saldare delle lamiere non è un'attività molto simpatica. Farla fare a un robot è molto più sicuro e intelligente. Certo, classificare dei documenti limitandosi a leggerli, a trovare delle parole chiave, non è molto intelligente, ma questo l'ha già fatto Google 20 anni fa. Sono sparite le pagine gialle. Drammatico. Non abbiamo più le pagine gialle, quindi palesemente abbiamo distrutto i posti di lavoro. Veramente qualcuno vuol tornare alle pagine gialle? Ecco, quello che mi domando è proprio se riusciamo a fare questo semplice passaggio logico. La tecnologia serve a sostituire quote di lavoro umano che possono avere forme di produttività più elevate. Gli esseri umani fanno il santo favore di non smettere mai di studiare, perché questo è il vero problema, e di continuare a mettersi in discussione. Io mi aspetto quindi che l'intelligenza artificiale arrivi, aiuti molti milioni di lavoratori, in un certo senso complementi il loro lavoro, la loro produttività, esattamente come è successo con i computer. I computer non hanno sostituito gli esseri umani, hanno aiutato gli esseri umani a fare cose più potenti, più rapide e in meno tempo. L'email ha sostituito i postini. Non mi sembra che qualcuno voglia piangere lacrime da questo punto di vista.
Nel clima complessivo di cui abbiamo già parlato, cioè un'atmosfera di diffidenza e di scetticismo nei confronti di tante innovazioni, ci sono stati però segnali diversificati da parte dei leader politici. Nello specifico sulla decisione del garante per la privacy, due leader, Matteo Renzi e Matteo Salvini, hanno detto piuttosto chiaramente di non concordare con la decisione del garante. Hanno parlato di una decisione sproporzionata. Renzi ha fatto capire che dal suo punto di vista non si può fermare l'innovazione con un provvedimento come questo. Cosa c'è secondo te dietro questa scelta di posizionamento di Renzi e Salvini sul tema? Solo la voglia di differenziarsi?
Direi sicuramente la voglia di differenziarsi. Nel caso di Renzi è una posizione coerente, direi, no? Il suo governo comunque è stato uno dei più innovatori. Lo SPID è nato sotto quel governo, sotto quella legislatura. Un gran pezzo della rivoluzione digitale italiana è nata sotto il governo Renzi. Nel caso di Salvini, come dire, più animalesco, più una tattica, se volete, differenziante.
L'intervento del garante che ha messo sostanzialmente al bando una chat che si occupa di intelligenza artificiale, di innovazione. Ecco, a me non piace che una norma intervenga bloccando quello che è progresso. L'Italia deve essere capitale dell'innovazione.
Perché lo stesso Salvini, per esempio, ha posizioni estremamente reazionarie da un'altra parte. Direi che in generale comunque quello che manca è la cultura e la volontà di comprendere. Questo è quello che manca e cui dobbiamo investire.
Ogni cambiamento tecnologico, come quello che porterà e sta già portando l'intelligenza artificiale, comporta un ragionamento su come gestirlo e sulle conseguenze che può avere su questioni essenziali per un paese moderno come la protezione dei dati personali, ma anche, per esempio, i modelli di lavoro e i modelli sociali. Quindi non deve stupirci che la politica e in generale le autorità regolatorie come il garante per la privacy dicano la loro, che invitino i portatori di questa innovazione a ragionare sulle conseguenze che i loro prodotti, i loro servizi, le loro attività possono avere su un paese e su una società. C'è però tra le righe l'impressione che al di là del caso specifico e oltre questo esempio di ChatGPT, il clima prevalente in Italia e nelle sue istituzioni sia un clima di paura rispetto al nuovo, rispetto al cambiamento, rispetto a ciò che può trasformare il nostro modo di lavorare, studiare, di mangiare, di informarci. Il futuro e l'innovazione tecnologica sono sempre portatori di rischi che vanno forse equilibrati rispetto alle opportunità che creano. Sono in parte gli stessi problemi che abbiamo affrontato negli anni rispetto alla radio, poi rispetto alla televisione e poi rispetto a internet. Con una complessità in più che a regole e scelte politiche o di regolamentazione nazionali faccia da contraltare un'innovazione che non ha confini e che riguarda tutto il mondo, o quantomeno tutto il mondo, tranne l'Italia. Flipper è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Lorenzo Pregliasco, la cura editoriale è di Francesca Milano. Le ricerche sono di Maurizio Petroni, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.